Vediamo, lunedì prossimo sarà un po' più piccante perché sarà un po' più sul vivo delle esperienze. Questa sera invece il tema è interessantissimo. Rileggo il titolo che solo la mente di Ringo può aver partorito così arzigogolato. La figura del diavolo esiste veramente? Gesù nei Vangeli ne parla velatamente o ne parla apertamente? E inizierei con una scena di un film, non mi ricordo il titolo del film, il protagonista era Alberto Sordi e all'interno di questo film c'era Sordi e un altro che si imbucano a un convegno di protestanti, organizzato questo convegno di protestanti, loro si imbucano, non mi ricordo più per quale motivo, all'ingresso c'è l'addetto che distribuisce la Bibbia. E quando arriva Sordi e quell'altro gli dà la Bibbia e gli risponde: No, grazie, siamo cattolici. A volte anche noi siamo un po' così, no? Leggiamo tante cose, tanti libri, ma poi rischiamo di non leggere la parola di Dio innanzitutto. E ricordo un giorno Padre Amort raccontava che aveva avuto un battibecco con un vescovo che si diceva un po' dubbioso sull'esistenza del diavolo. E Padre Amort ovviamente diceva il contrario, al che questo vescovo disse: Guardi, se vuole mi consigli un libro ben fatto che le prometto che lo leggerò. E Padre Amort le disse: Guardi, eccellenza, le consiglio di leggere un libro ben fatto che parla del diavolo, credo che non l'abbia mai letto. Quale? Il Vangelo. E disse: provi a leggerlo. Ecco allora, noi questa sera vogliamo proprio entrare un po' così, fare una panoramica, una carrellata, vedere che cosa emerge dai Vangeli e ci accorgeremo che emergono cose straordinariamente belle. E ci facciamo accompagnare da qualche domanda: c'è davvero il diavolo? Esiste davvero? E se esiste, che cosa fa? Chi è? Chi veramente ci dice chi è Satana e che cosa fa? È Gesù. È Gesù che ci rivela fino in fondo chi è Satana e che cosa fa. Perché Satana è smascherato, è sconfitto da Gesù. Vedete, dobbiamo subito chiarire una cosa. Parlare del diavolo senza fare riferimento a Gesù Cristo significa o esaltarlo o ignorarlo. Se noi parliamo del diavolo, ma omettiamo di parlarne in riferimento a Gesù Cristo, rischiamo di esaltarlo. Cioè, esiste solo il diavolo. Vediamo il diavolo dappertutto e sembra che il diavolo non solo sia potente, ma sia strapotente, sia onnipotente. L'opera sua sembra che domini tutto. L'altro pericolo di parlare del diavolo senza riferimento a Gesù Cristo è quello di ignorarlo, quello alla fine di negare o di dire che il diavolo in fondo è solo un modo di dire, è solo un simbolo del male, è solo un'espressione. Satana desidera questo, desidera o essere idolatrato o potersi nascondere, per ingannarci, si intende. Il Vangelo ci descrive lo scontro tra Satana e Cristo, ma soprattutto il Vangelo ci parla della vittoria definitiva di Cristo. Il fine della missione salvifica di Gesù è la liberazione dell'uomo. Vorrei dirvi questo, facendo questa carrellata all'interno, del Vangelo, vorrei dirvi che guardate che per leggere il Vangelo non bisogna essere esperti. Togliamoci dall'idea questo pensiero, che il Vangelo sia qualche cosa per gli esperti. Il Vangelo è tutto così chiaro. Francesco d'Assisi parlava del Vangelo e diceva, chiamava il Vangelo littera sine glossa, perché la lettera è così chiara. Ma cosa ci è chiesto per poter accogliere il Vangelo, per poterlo ricevere bene? Dobbiamo amare colui che parla. Se amiamo colui che parla, allora amiamo anche quello che dice. Se amiamo davvero Gesù Cristo, allora amiamo anche quello che Gesù ci dice nel suo Vangelo. Ma non è quella di questa sera una lezione per esperti. No, è proprio una condivisione nella fede perché il Vangelo, è la buona notizia del regno che è per tutti. E Il Vangelo ci parla di questo scontro forte, deciso, radicale tra Satana e Cristo e della vittoria di Cristo. Gesù è venuto per questo. Subito all'inizio, quando l'angelo appare in sogno a San Giuseppe e lo rassicura perché Giuseppe non si sente all'altezza di un mistero così grande, vorrebbe ritirarsi. E l'angelo dice anche a Giuseppe: Giuseppe, non aver paura, non temere di prendere con te Maria. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Darà alla luce un figlio, tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Matteo 1,21, subito all'inizio del Vangelo di Matteo, subito, ci viene detto il motivo per cui il Verbo Eterno del Padre si fa carne. Perché Gesù viene ad abitare in mezzo a noi, viene a liberare il suo popolo dai peccati. E questa parola è quella che poi la liturgia ce la ripresenta ogni volta. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per questo Gesù viene. Ma poi nel Nuovo Testamento si specifica in alcuni passaggi ancora meglio in che cosa consista questa opera di liberazione di Gesù. Sentite che belli questi passaggi. Atti degli Apostoli 10, Pietro è nella casa di Cornelio, il centurione che si converte al cristianesimo con tutta la sua famiglia, e prende la parola Pietro, fa una catechesi, e dice: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè, che cosa è successo? Cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano dove? Sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Ecco l'opera del Cristo. È venuto a risanare tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Non ci accontentiamo di questo. Prima lettera di San Giovanni. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Questo ci dice la Scrittura. Non è venuto per ristabilire la pace sociale tra i popoli. No, è venuto per distruggere le opere del diavolo. Perché la mancanza di pace è la conseguenza di questo strappo. Se non si risana all'origine, dire, è come se hai la casa alluvionata che ti viene dentro l'acqua, dalla finestra continua a entrare un fiume d'acqua e tu, prima di preoccuparti di chiudere la finestra, prendi il pentolino e tiri fuori l'acqua dalla casa, ma continua a entrare dalla finestra. È venuto per distruggere le opere del diavolo. Ancora, sempre San Giovanni nella sua prima lettera. Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca. Chi è generato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del maligno. Ecco qua, il mondo sta in potere del maligno. Cristo è venuto a liberarlo. Questa è la grande opera della salvezza. Questa è la grande opera della redenzione. Ma che tutto il mondo sta sotto il potere del maligno non lo dico io. Lo dice San Giovanni, lo dice la parola di Dio. Sorprende che Gesù, avete presente quando Gesù compie qualche miracolo, no? O quando fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la gente che fa? La gente corre a prenderlo, a osannarlo, vogliono farlo re, e la gente cerca di farne un idolo. Gesù scappa. Gesù si ritrae, Gesù non vuole essere l'uomo del miracolo. Ritiene invece Gesù che la lotta contro i demoni sia la parte centrale della sua missione. Subito al Vangelo, all'inizio del Vangelo di San Marco, la scena è bellissima, Gesù si ritira da solo a pregare. E anche i discepoli per un momento non lo trovano, poi finalmente trovano Gesù e gli dicono: Gesù, tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. la grande missione di Gesù. Predicare che cosa? Il Vangelo del Regno, la buona novella del Regno, e scacciando i demoni. Dunque c'è un grande esorcismo che Gesù è venuto a compiere sul mondo intero. La lotta contro le potenze del maligno che rende schiavo l'uomo è la lotta tra Cristo e Satana. L'esorcismo, il grande esorcismo su un mondo dominato dal demonio, è componente essenziale della vita di Gesù. È il centro della missione di Gesù e vedremo è anche il centro della missione che Gesù affida ai suoi, che Gesù affida alla sua Chiesa. Ci siete fin qui? Vado avanti, benissimo. Qual è la consistenza del demonio? In modo particolare, leggendo il Vangelo, possiamo dire che emerge la possibilità concreta e seria di trattare il tema il diavolo nei Vangeli? Del demonio parlano tutti i libri del Nuovo Testamento, beh, anche dell'Antico, ma noi ci fermiamo questa sera un po' sui Vangeli. Anche se bisogna dire che rimarremmo un po' delusi se andassimo a cercare nei Vangeli o nel Nuovo Testamento una trattazione sistematica sul demonio. Questa non lo troviamo nel Vangelo. Il demonio, il Nuovo Testamento parla del demonio non tanto per dirci tutto sul demonio, per dirci su chi è il demonio nei più piccoli dettagli, ma per farci comprendere chi è Gesù Cristo. Questa è la grande preoccupazione del Vangelo. Il Vangelo di Marco, in modo particolare, è tutto attraversato da una domanda: chi è Gesù? E la risposta chi la darà nel Vangelo di Marco? Il centurione, quando Gesù muore sulla croce, un pagano, un lontano, diventa un vicino e riconosce davvero quest'uomo era figlio di Dio. Per cui anche nel Vangelo, quando si parla del demonio, è sempre per far comprendere chi è Gesù. Qual è il dono grande che Gesù ha fatto all'umanità? Del diavolo se ne parla come di una realtà certa. Il Nuovo Testamento, i Vangeli non mettono in dubbio l'esistenza del diavolo, anche perché il Nuovo Testamento si innesta sull'Antico Testamento, all'interno del quale l'evidenza e la certezza della presenza del demonio era qualcosa che faceva parte della fede del popolo di Israele. Per cui il Nuovo Testamento non mette in discussione, non si pone la domanda, ma esiste davvero? Parte dal fatto che è come se esiste. E certo, una realtà certa, anzi ci documenta questo scontro feroce tra il diavolo e Gesù Cristo, ma l'accento è sempre sull'opera della liberazione, è sempre sulla grandezza dell'amore di Cristo che ci redime. Nel Nuovo Testamento troviamo solo due brevi riferimenti all'origine del diavolo, alla caduta del diavolo come angelo ribelle, lo troviamo in San Pietro e nella lettera di Giuda. I nomi che troviamo nei Vangeli quando si parla del diavolo, beh, la terminologia è molto semplice, si usa il termine demonio o demoni, si parla di spiriti impuri, misti, spirito impuro nel senso non solamente spirito delle impurità della carne, ma spirito impuro, spirito mescolato, no? Che inganna, che si camuffa, perché questa è la dinamica. Dico sempre che se il lupo non si fosse travestito da nonna di Cappuccetto Rosso, Cappuccetto Rosso non ci finiva in bocca, vero? Perché è questo lo spirito impuro, che si maschera, ci seduce, ci inganna. È uno spirito che si mescola con una parvenza, con un pezzettino di bene, ma poi dentro c'è il veleno. Si parla di spirito muto, di spirito sordo. Altre volte troviamo anche dei nomi propri del demonio, ma sono molto limitati. Si parla, risuona la parola Satana, che significa avversario, nemico, accusatore. Un altro nome proprio del demonio che risuona nel Vangelo è il nome Belzebul, che letteralmente significa signore delle mosche. Sarà che ogni tanto quando faccio gli esorcismi c'è sempre qualche mosca, anche qualche cimice, ma forse è più dovuto al fatto che stanno tagliando il riso questo. Ancora un nome proprio, Belial o Beliar, che è una combinazione, questo nome che vuol dire non utilità, non utilità, inutilità. Un'altra volta ancora Gesù usa il termine mammona, che significa ricchezza, personificata in maniera negativa però. Poi c'è tutta un'altra terminologia nei Vangeli che ci spiega che cosa fa il demonio, come si muove, come si comporta. Così abbiamo sentito definire il principe dei demoni, il principe di questo mondo, il Dio del presente secolo. Uso tutte espressioni che tiro fuori dai libri del Nuovo Testamento: il principe della potenza dell'aria, il dragone grande, il serpente antico, l'ingannatore di tutta la terra abitata. Però vedete che la terminologia è tutto sommato molto, molto semplice, molto essenziale, no? Girava qualche anno fa, non so come abbia fatto a fare questo, un libretto di un esorcista che ora non è più esorcista, dove riportava, ma paginate, decine, ventine di pagine, tutti i nomi di diavoli, demoni, non so, aveva torchiato qualche indemoniato per farsi dire tutto, ma c'erano degli elenchi, dei cataloghi di nomi interminabili, che c'era da perdersi, e ognuno con lui l'aveva messo in riferimento con quello che causa, con l'antidoto. Se ne viene fuori più, ci voleva una laurea, a districarsi in una cosa così grande. Il Vangelo, vedete, tutto sommato è molto più sobrio, è molto più semplice. A conferma di questo, vi cito solo un particolare che non vi sarà sfuggito. Avete presente il libro dell'Apocalisse, quando però l'Apocalisse vuol dire rivelazione, non vuol dire catastrofe finale. Inizia la rivelazione di Gesù Cristo, Apocalisse, la prima parola. Ma a un certo punto nel libro dell'Apocalisse c'è queste visioni che San Giovanni ha, che sono descritte, questi ali dei cherubini con gli occhi, con le lampade. Intrigante, no? Che anche leggerla uno la rilegge 14 volte perché dice: ma aspetta, che mi sono un po' perso. C'è un'abbondanza di particolari, una dovizia di una minuzia di cose, che però stranamente non c'è tutta questa sovrabbondanza, questa esuberanza di descrizione, non c'è quando si parla del dragone, quando si parla del diavolo. Al capitolo 12 dell'Apocalisse si parla del grande scontro tra la donna vestita di sole, nella quale possiamo vedere Maria, la figura stessa della Chiesa, e il dragone, no? Ma guardate cosa dice il testo dell'Apocalisse. Della donna si descrive il vestito. Dice che questa donna è vestita di sole. Del drago si mostra la pelle. Dice che la pelle del drago è di colore rosso fuoco, come per sottolineare la violenza di questa figura. Si dice poi che la donna ha in testa una corona di 12 stelle. Del drago si dice che ha sette teste con 10 corna e 7 diademi. E poi c'è la descrizione dei piedi. Si parla dei piedi della donna, che coi piedi calpesta alla luna sotto i suoi piedi, del dragone, essendo un serpente, non ha i piedi, ma opera con la coda e trascina giù con la coda le stelle. Vedete che non indulge il libro dell'Apocalisse in una morbosa descrizione del demoniaco. È molto equilibrata. Sobrio nel descrivere la donna vestita di sole che vince il dragone, sobrio nel descrivere, cioè non c'è una curiosità morbosa di sapere tutto del demonio, no? Ma è l'essenziale, l'essenziale. La preoccupazione anche qui, ci accorgiamo che è quella di mostrare la missione di Gesù, e e quindi anche la missione della Chiesa. A volte dobbiamo dire invece, troviamo il contrario nelle persone, troviamo gente ossessionata che vuole sapere tutto, ingorda, che deve leggere tutti i libri, che va su internet a cercare, cioè, e questa cosa qui diventa veramente un'oppressione poi, no? Uno non si sazia mai, il padre Amort ha scritto questo, quello, cioè una morbosità, che però dico, nella Sacra Scrittura invece c'è molto più equilibrio. Quello che si sottolinea è che Gesù Cristo è il Redentore dell'uomo. È il liberatore, è il salvatore, è colui che annienta Satana, sconfigge il male, lo annienta e libera e fa così l'uomo libero, l'uomo nuovo. Non si può dubitare di un fatto, che Gesù si sia presentato anche come esorcista. Tutta l'attività, la missione pubblica di Gesù è piena da, come dire, caratterizzata dalla dimensione esorcistica. Gesù, ha operato come esorcista. Nei Vangeli si racconta innanzitutto di esorcismi individuali sulla singola persona, almeno sette casi. Alcuni, li passo in rassegna, ve li ricorderete, li abbiamo letti tante volte nel Vangelo, nelle messe feriali. L'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao, poi diremo qualche cosa su di lui. L'indemoniato incontrato al di là del mare di Galilea, per intenderci quello là dove c'erano i maiali, che poi dice mandaci da quei porci, e una mandria intera fatta fuori, tutti annientati che poi si sono tuffati dentro il lago. La figlia della donna sirofenicia esorcizzata a distante, quella donna che va da Gesù gli dice: Signore, mia figlia è tormentata da un demonio, e Gesù la ignora. Signore, mia figlia è tormentata da un demonio, lascia stare che mi ha mandato per le pecore perdute della casa di Israele. Fossimo stati noi, avevamo già mandato da via i piedi nostro Signore, andate via col nostro orgoglio. Quella donna lì non si dà per vinta, rimane lì. E Gesù dice: non è bene prendere il pane dalla tavola per darlo ai cagnolini. Mamma mia, dice, ma Signore, come ti permetti di dirmi una cosa così? Tu mi offendi, avremmo risposto noi. E quella donna che rimane dice: ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono. Donna, davvero grande è la tua fede. E in quell'istante la figlia fu liberata dal demonio. Questo, un esorcismo a distanza con l'intercessione della fede viva della mamma, interessante questo aspetto. Poi c'è il ragazzo posseduto che mentre Gesù è sul Tabor con i tre discepoli, quelli rimasti giù, ci provano a fare gli esorcisti, ma non ce la fanno. Arriva giù Gesù e si arrabbia e dice: ma a nessuno gagni in mente di portarmelo. Dice: possibile che portatelo a me? E poi gli chiedono perché non siamo stati capaci di liberarlo. L'indemoniato muto e cieco. L'altro esorcismo con l'indemoniato muto e poi Maria Maddalena, dalla quale il Vangelo dice che Gesù aveva cacciato quanti? Sette demoni, sette demoni. Questi sono gli esorcismi individuali di cui si parla. Poi però il Vangelo ci documenta ampiamente la grande attività esorcistica di Gesù. Vi leggo alcuni passaggi. Matteo 1,32 dice: venuta la sera, dopo il tramonto del sole, intuiamo che si era di sabato, al tramonto del sole vuol dire che finisce lo Shabbat, per cui Gesù di nuovo può ricevere, gli portavano chi? Tutti i malati e gli indemoniati. Tenete bene presente, il Vangelo distingue chiaramente i malati dagli indemoniati, ce l'ha ben chiara la distinzione. I malati e gli indemoniati non sono la stessa cosa e il comportamento di Gesù verso i malati e verso gli indemoniati non è il medesimo. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, per cui capite, l'attività esorcistica di Gesù è un'attività ampissima, continua. Poi Marco 3:11, gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: Tu sei il figlio di Dio. Ancora San Matteo dice: Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. Indemoniati e malati non sono la stessa categoria. Libera gli indemoniati, guarisce i malati. Gli evangelisti distinguono chiaramente tra possessione e malattie, tra esorcismo e guarigione. Tant'è vero che come si comporta Gesù? Guardate un po', con gli indemoniati Gesù comanda, non compie alcun gesto. Avete presente invece alle volte quando guarisce il cieco nato, che prende il fango con la saliva, fa un po' di poltiglia? Lo spalma sugli occhi, compie dei gesti che sono gesti che portano la guarigione. Con gli indemoniati no, Gesù comanda allo spirito immondo e lo spirito immondo generalmente reagisce, resiste, parla per bocca dell'indemoniato. Non così accade nelle guarigioni. Non c'è dialogo, non c'è contrasto nelle guarigioni, come c'è invece nelle liberazioni con gli indemoniati. Nella sinagoga di Cafarnao, quando il demonio per bocca della persona posseduta dice: Io so chi tu sei, sei il santo di Dio, taci. Invece, quando Gesù compie i miracoli di guarigione, no, non c'è questo dialogo. O stende la mano quando va a guarire la suocera di Pietro, che è inferma a causa della febbre, dice che toccò la suocera di Pietro e la suocera di Pietro fu guarita dalla febbre. Non c'è nessun dialogo, non c'è nessun comando, non dice esci dalla suocera di Pietro, perché non è un esorcismo, ma è una guarigione. Negli esorcismi, la reazione degli indemoniati o dei demoni contro Gesù è un dato costante. I demoni riconoscono Gesù come figlio di Dio e reagiscono in modo violento. Gesù sempre li zittisce, anche quando dicono la verità. Quando il demonio dice: Io so chi tu sei il santo di Dio, Gesù gli dice: Taci. Eppure stava dicendo una cosa giusta. Perché gli dice taci? Perché dice una cosa giusta, ma la dice senza amore. E il Signore non ha bisogno di persone che dicano cose giuste su di Lui, ma cerca un cuore che lo ami. Per cui dice: Taci, io so che tu sei, taci. Vedete, allora l'esorcismo che Gesù compie non è rivolto a una super malattia, ma è rivolto al demonio. Un'altra caratteristica sta nel fatto che Gesù non considera come avversario l'indemoniato, ma il demonio in persona. Quello tra Gesù e il demonio è uno scontro tra due persone in lotta, uno scontro tra due persone. Ecco perché non possiamo parlare del demonio come di una presenza simbolica o anonima. Il demonio è un essere personale, non è il simbolo del male. E in tutto il Vangelo questa cosa è evidentissima. Solo chi vuole essere cieco di fronte all'evidenza la negherà. Il demonio non è il simbolismo del male cosmico, è una presenza di male, un essere personale. Paolo VI, in quella bellissima catechesi dell'ottobre del 72, dirà un essere personale perverso e pervertitore. Gesù stesso poi nel Vangelo parla, non solo compie esorcismi individuali, esorcismi estesi, ma Gesù stesso parla della sua opera esorcistica. Quando lo accusano e gli dicono: Tu scacci demoni in nome di Beelzebul. Oh, bella lì! E lui dice: Come? Se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà il suo regno stare in piedi? Voi dite che io scaccio i demoni nel nome di Belzebul, ma se io scaccio i demoni nel nome di Belzebul, i vostri discepoli, in nome di chi li scacciano? Gesù ci sta dicendo che gli esorcismi che compie sono la prova della sua messianicità. Dice: Dice, se io invece scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Questa grande azione esorcistica è il segno della sua messianicità, perché Gesù compie questa liberazione col dito stesso di Dio, in quanto Dio. Dunque, questo potere di liberazione è il segno, la conferma della sua messianicità. E Gesù dunque parla anche di questa sua azione, non solo la compie, ma anche la spiega ai suoi. E poi dice, quando un uomo ben armato fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Questo più forte è Gesù. Allora il male sì, appare a noi con tutta la sua arroganza, con tutta la sua potenza di distruzione e forza. Il male, Satana, è potente. Dio è onnipotente e vince il male. E noi vinciamo se entriamo nella vittoria di Cristo, se no il male ci vince. I Vangeli, almeno i tre sinottici, prima di raccontarci della missione, del ministero di Gesù, ci parlano di che cosa? Cosa troviamo all'inizio dei tre Vangeli? Dopo che si parla del battesimo che Gesù va a ricevere al Giordano dal Battista, mettendosi in fila con gli uomini peccatori, sveglia! Di che cosa si parla? Delle tentazioni. Vi ho visto che vi stavate addormentando, eh. Oh! Ma dico, ma è il modo di fare. Vengo qui per vedere della gente che dorme. Ma vado a caso che mi viene la depressione, eh? Vuol dire che ho fatto addormentare la gente e dice, ma te, vado a casa stasera, poi mi viene davvero la depressione, dico, ma guarda te, che non sono stato capace di tenerli vispi un po'. I Vangeli si aprono proprio con questo, con il racconto delle tentazioni. San Matteo le descrive in maniera proprio articolata, le tre tentazioni, trasforma questi sassi in pane, buttati giù dal pinacolo del tempio, no? San Marco è molto più sobrio, San Luca anche lui come Matteo le descrive un po' più nel dettaglio. San Marco sobrio dice che Gesù viene spinto dallo Spirito Santo nel deserto, vi rimane 40 giorni tentato da Satana. La cosa interessante è questa, però, che Gesù va nel deserto e viene tentato da Satana, ma l'impulso viene dallo Spirito Santo. Cioè, l'iniziativa di portare Gesù nel deserto non è del Satana, ma è lo Spirito. E allora possiamo dire che Gesù ha voluto entrare, mosso dallo Spirito, nella nostra tentazione. Siete mai stati tentati voi? Ah, meno male. Allora parliamo tra umani. Gesù entra nella nostra tentazione per donarci la sua vittoria. Cioè, fa sua la nostra fatica, la nostra tentazione, in modo che dal di dentro Gesù ci guarisca e ne risulti vittorioso. Però tutti i Vangeli dicono che all'inizio del ministero pubblico Gesù viene tentato da Satana. E poi durante la sua vita Satana non l'ha più tentato Gesù, e come se l'ha tentato. E poi San Luca dice che sconfitto il demonio se ne andò per tornare al tempo stabilito, e soprattutto l'altro attacco più feroce di Satana arriverà sotto la croce. E guardate un po', il demonio parla sempre lo stesso linguaggio. Nel deserto che cosa dice Gesù? Se sei il figlio di Dio, prendi questi sassi, trasformali in pane, buttati giù, adorami. Sotto la croce che cosa gridano a Gesù? Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Vedi, scendi dalla croce. Ma nel deserto c'è il diavolo che dice a Gesù se sei figlio di Dio. Sotto la croce chi dice a Gesù se sei figlio di Dio, salta giù? C'è la folla? Ci sono i soldati e c'è il cattivo ladrone. E qui già ci sta facendo capire qualche cosa grande il Vangelo, che il tentatore si è già trovato dei collaboratori, si è già trovato dei soci che portano avanti la sua stessa opera. E Come è entrato? Le persone sotto la croce che dicono a Gesù se sei figlio, parlano come parlava il diavolo nel deserto al momento della tentazione. E ritorna lì. Gesù è in lotta col demonio fino al compimento della sua passione. Gesù stesso qualifica la sua missione come un esorcismo inarrestabile. Quando Gesù dice, bellissima questa espressione qua, andate a dire a quel gran figlio, a quella volpe di Erode, dice andate a dire a quella volpe di Erode, ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Oggi e domani, cioè sempre. E il terzo giorno la mia opera è compiuta. Vedete che letti insieme i racconti della tentazione di Gesù nel deserto e il momento della crocifissione finale ci fanno vedere che Satana non si esprime più da solo, ma attraverso coloro che si sono consegnati a lui. Ma c'è di più, c'è di più. Due evangelisti, San Luca e San Giovanni, si spingono molto più oltre. Che cosa ci dicono? San Luca terminava il racconto delle tentazioni dicendo: dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Quando comincia il capitolo della Passione, San Luca inizia così: entrò poi Satana in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici. E andato, parlò coi sommi sacerdoti e le guardie per consegnarlo. Giuda, uno dei dodici, uno che Gesù aveva scelto dopo una notte di preghiera, è posseduto da Satana. Entrò poi Satana in Giuda, detto Iscariota. San Giovanni, ugualmente, dice la stessa cosa, ma lo dice in termini ancora più drammatici. Perché dice che questo tradimento e questa consegna di Giuda a Satana avviene proprio nel momento della maggiore prossimità e intimità col Cristo, nel momento in cui Cristo intinge un boccone e lo dà a Giuda. Dice San Giovanni, e dopo aver preso il boccone, Satana entrò in lui e commenta San Giovanni ed era notte, notte, non solo fuori c'era buio, ma è la notte del cuore, dell'uomo che si è consegnato al male, che ha giocato la sua libertà non per il bene, non per Dio, ma consegnandosi al maligno. I Vangeli hanno una diversa sensibilità nel presentare l'azione di Gesù contro il demonio. Del resto, guardate, se uscendo di qui dovessimo chiedere a ciascuno di voi di fare un articolo di giornale dell'incontro di questa sera, non verrebbero fuori 30 articoli uguali, ma ognuno descriverebbe la stessa cosa, ma con un accento diverso. Uno, perché ciascuno racconta magari quello che più lo ha toccato, quello che più l'ha provocato, ognuno guarda la stessa cosa, descrive la stessa scena ma da angolature diverse. Così fanno gli evangelisti. San Marco è quello più attento a tutti gli esorcismi che Gesù compie. Il Vangelo di Marco si apre con il racconto di questi quattro esorcismi. Ma interessante, cosa vuol dirci San Marco? Guardate perché. Il primo esorcismo grande di Gesù, dove avviene? Nella sinagoga. Ma come? Questo indemoniato, che neanche sapeva di esserlo, era lì di sabato nella sinagoga a pregare. Ma quel sabato entra Gesù e lo spirito non può stare lì. Il primo sabato di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, questo uomo indemoniato che era nella sinagoga, viene liberato. Poi, dice San Marco, attraversato il mare di Galilea, Gesù arriva nel territorio della Decapoli. un territorio semipagano, un po' credenti, un po' no, credenti non praticanti, ecco, un po' questa cosa qui, e lì trova l'indemoniato posseduto dalla legione, quel che poi va nei maiali ed è liberato. Poi Gesù si sposta nella zona di Tiro e di Sidone, lì siamo in territorio completamente pagano. E lì c'è l'esorcismo a distanza della bambina di quella donna. Cosa ci sta dicendo il Vangelo? Che dove Gesù si sposta, ovunque Gesù vada, lì la persona di Gesù non è compatibile col male. Ovunque Gesù vada, il male è costretto a venire allo scoperto, è vinto. Ma questo ci dice anche come il male è davvero dappertutto, è nella sinagoga, è nel territorio pagano, è nel territorio semipagano, ecco questo, dappertutto, persino nella sinagoga. Ma poi c'è il quarto esorcismo di San Marco, vi dicevo, quello che viene fatto ai piedi del Tabor. Gesù sul monte della trasfigurazione si trasfigura davanti ai suoi, preludio della passione, della Pasqua, della liberazione, torna giù e c'è Tafferuglio, perché questo papà aveva portato il figlioletto posseduto, ma gli apostoli rimasti non ci sono riusciti. E Gesù libera questo e poi, quando vanno a casa, gli chiesero, entrò poi in casa e i discepoli gli chiesero in privato, perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Perché non ci siamo riusciti? Ed egli risse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. E San Matteo dirà: se non con la preghiera e con il digiuno. Cosa vuol dire? Che nell'esorcismo non vi è nulla di magico. L'esorcismo non è una magia. Tante volte la gente viene aspettandosi che io faccia la magia, che faccio così e il diavolo è vinto, pluffete, senza che la persona debba fare niente, ma che si aspettano tutto dall'esorcista. O come dire, qual è la preghiera giusta da dire? Non è una formula che ci salva, non è una formula particolare che ci redime, è la potenza di Cristo che opera in noi questa liberazione. Per intenderci, questo lo capiamo meglio in un altro episodio del Vangelo, quando succede che i discepoli stanno tornando da Gesù e strada facendo hanno trovato un esorcista abusivo, no? E vanno da Gesù e gli dicono: oh Gesù, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo volevamo impedire. E Gesù gli dice: lascia fare. Perché questo presunto esorcista abusivo ci riusciva a scacciare i demoni? Perché operava nel nome di Gesù. Questa è la via, la potenza. Dunque, nulla di magico, ma la potenza sta nel nome di Gesù. E questo lo comprendiamo bene quando Gesù invia i suoi in missione e dà ai suoi il potere sui demoni. Che compito hanno gli apostoli inviati in missione? Proclamare il Vangelo del Regno e cacciare i demoni. Gesù non solo è esorcista, ma lo devono essere anche i suoi. La lotta contro il demonio è un compito decisivo e irrinunciabile. Irrinunciabile. Nel Vangelo di San Matteo l'attenzione invece è più per la vittoria definitiva. Vi dico questa pagina del Vangelo, voi mi dite subito: ce l'ho, quando via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. La finale del Vangelo di San Matteo, il giudizio finale, cioè San Matteo sottolinea la disfatta totale e scatologica del diavolo. San Matteo prevede poi un'altra situazione. Parla, dice che ci possono essere esorcisti che però non hanno adempiuto la volontà di Dio e sono computati tra i dannati. In quel giorno molti diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? Nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Se non c'è questo legame forte con la volontà di Dio, se non costruiamo, se non raccogliamo con il Signore, disperdiamo, disperdiamo. E poi la promessa grande che risuona nel Vangelo di Matteo, che le potenze degli inferi non prevarranno mai contro la Chiesa. E penso come sia utile ridirci questa parola, soprattutto in questo nostro tempo dove c'è un sorgere, un pullulare di gruppetti, gruppuscoli, di tutte gente che non sanno fare o col bicchiere, ma sono diventati tutti grandi teologi, tutti capaci, tutti più intelligenti del Papa, tutti che la san lunga, che sanno tutta la teologia, tutti i Ghostbusters di eresie dappertutto, ma un po' di umiltà, dico santa pace. Nella Chiesa, stiamo attenti. E poi questa promessa di Cristo, le porte degli inferi non prevarranno, ma attenzione a non fare in modo che gli inferi non prevalgano in noi. Non portiamo avanti cause apparentemente buone, ma che non passano attraverso la sapienza della croce. Non possiamo portare avanti la causa di Cristo usando un metodo diverso da quello che Cristo ha usato. Perché vorrei ricordare che il giorno in cui si trattò di mandare a morte Gesù Cristo, due acerrimi nemici, Erode e Pilato, quel giorno diventarono amici. Attenzione a non allearci col diavolo convinti che possiamo salvare la Chiesa. A buon intenditor, poche parole. San Luca parla della caduta di Satana. Bellissimo quel passaggio quando dice: vedevo Satana, i 72 ritornano a casa dopo che Gesù li ha inviati in missione. Immaginarsi l'entusiasmo di questi. Dico: Gesù, funziona! Gesù, cavolo, questi sono stupiti. Cioè, così uniti a Cristo, sentono che la potenza di Cristo opera in loro. E Gesù dice: vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore, vinto. Però dice: però non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Ma dite voi, ma no, non vi viene da commuovervi sentire questa cosa qui, che il mio nome è scritto nel cielo. Dove? Nel palmo della mano di Dio Padre. E là c'è scritto il mio nome. È bella. E poi l'ultimo, San Giovanni. San Giovanni non ha l'attenzione degli altri tre a tutti questi singoli episodi isolati di esorcismi, però nel Vangelo di San Giovanni viene riportata l'accusa continua rivolta a Gesù di essere indemoniato. I nemici di Gesù continuano a dire a Gesù: tu sei indemoniato, tu hai un demonio. Com'è attuale questa frase? Quante volte la risentiamo, no? Ma tante volte nel Vangelo, almeno 1, 2, 3, 4, 5, 5 volte che gli dicono: tu sei un demonio, tu sei indemoniato. Giovanni parla del diavolo e lo definisce con un'espressione terribile: il principe di questo mondo, il signore di questo mondo, il capo, il boss, il dominatore. Che però sarà gettato fuori da questo mondo. Gesù è il salvatore del mondo, ci dice Giovanni, in contrasto con il principe del mondo, e dice che su di lui, su Cristo, Satana non ha alcun potere, anzi è già stato condannato. Allora, se noi vogliamo essere forti contro l'assalto di Satana, sappiamo dove dobbiamo stare, sappiamo dove dobbiamo racchiuderci. Vengo a concludere. Vedete, l'attività esorcistica di Gesù esprime la potenza di Gesù. Gesù è il Messia, Gesù è il Salvatore. La gente, quando Gesù compie questi prodigi, si domanda: ma chi è mai questo? Comanda perfino gli spiriti immondi e gli obbediscono. Gesù ha una tale autorità che la trasmette anche ai suoi discepoli. Vangelo di Marco, ne costituì 12 perché stessero con lui, e poi per mandarli a predicare perché avessero potere di scacciare i demoni. La relazione costante con Gesù e il potere di scacciare il demonio va di pari passo. Capite che una chiesa che rinuncia a scacciare il demonio è una chiesa infedele a Cristo. Non è un evangelico, perché nel Vangelo questa missione, annunciate il Vangelo del Regno, guariti i malati, cacciati i demoni. È chiarissimo questo invio in missione. L'insieme del Nuovo Testamento non vuole fare una trattazione organica di Satana, ma ci parla di questa lotta e ci dice che la vita cristiana è una lotta contro Satana, contro il principe di questo mondo. Ma Satana è già vinto, ma c'è un combattimento però che non è risparmiato a nessuno di noi. Nella resurrezione di Cristo Satana è già vinto, ma la vittoria di Cristo non è ancora piena totale in noi, deve diventarlo. Noi siamo dentro questo combattimento aspro e dice San Paolo: la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro principati e le potestà. Perciò prendete l'armatura di Dio, ecco qua, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Cioè, la battaglia non è uno scherzo. È una battaglia feroce dove c'è il pericolo che io possa soccombere nonostante la vittoria di Cristo. Perché se io non mi attacco a lui dentro questo combattimento, io mi perdo. Il Nuovo Testamento, i Vangeli, ci insegnano a non avere paura del diavolo, ma a contrastare il male con la forza di Cristo. Vedete che non avrebbe senso negare l'esistenza del demonio e della sua opera. San Pietro lo dirà con un'espressione fortissima: il vostro nemico, il diavolo, come un leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Un leone ruggente va in giro cercando chi divorare e si camuffa e cerca di sbranarci, cerca di rubarci Dio dal cuore. Questo è il suo obiettivo. La sconfitta definitiva di Satana qual è? È la croce. Perché? Perché vedete, la morte di Gesù sulla croce è intrisa di amore. Per Satana la morte era il segno della sua vittoria. Il libro della Sapienza dice che la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo. La morte era la sua forza, era il suo vessillo. L'amore di Cristo è il veleno di Satana. Gesù entra nella morte e Satana è vinto perché Gesù entra nella morte, ma ci entra come amore vivo. Gesù che muore per amore sconfigge Satana. Gesù non doveva morire, era senza peccato, ma entra nella morte e Satana è sconfitto da quell'amore. Satana continua però la sua opera di distruzione. E qual è lo spazio che Satana ha per portare avanti questa sua opera di distruzione? I nostri vuoti di fede. Durante un esorcismo Satana disse: io mi nutro dei vostri peccati. Io mi nutro dei vostri peccati. Sono il mio nutrimento, il mio alimento, sono la mia forza. I nostri vuoti di fede sono la sua potenza. L'adesione dell'uomo alle seduzioni del maligno, il cuore dell'uomo vuoto non sta. O serviamo Cristo o serviamo il diavolo. Cosa disse? Andate a rileggere la prima omelia che appena eletto in Cappella Sistina il giorno dopo Papa Francesco fece. Parlò di questo. Disse: o confessiamo Dio o confessiamo il diavolo. Non c'è via di mezzo. O siamo di qui o siamo di là. Terra neutra non c'è. E il diavolo è omicida, è menzognero, è tenebra, è il maligno, è all'origine del peccato dell'uomo. Cristo l'ha vinto, se stiamo con Cristo noi entriamo in questa vittoria, dice San Giovanni. Chiunque è stato generato da Dio non pecca. Chi è stato generato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Ecco come metterci al sicuro, dimorando nella grazia di Dio. Ti avrei già fatto a pezzi, ti avrei già distrutto, quante volte me lo sono sentito dire. Ti avrei ridotto in poltiglia, ma non mi permette neanche, né quello là, né quella là, non mi permettono neanche di avvicinarmi a te. E questo è vero per tutti. Dentro la protezione del Signore il maligno non può nuocere, ma se noi andiamo nel suo raggio d'azione, ci sbrana, è furbo, ci fa suoi. Gesù disse: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Quanto viene banalizzato il peccato? Vediamo il diavolo dappertutto per non vederlo dove c'è, nel peccato. Nel peccato è il diavolo che è all'opera, è la sua forza. L'ha detto anche Gesù: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. E noi che cosa abbiamo detto? Non esiste più il peccato, ma continuiamo ad essere schiavi del male. E Gesù dice: voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Il Signore ha sconfitto il diavolo e difende i suoi dal maligno. Non permette che siamo tentati al di sopra delle nostre forze, ma ci dà la forza per vincere. Lasciate che termini con questo bellissimo passo della lettera di San Paolo ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi dunque ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore, se noi diciamo ogni giorno il nostro sì a Dio, se noi usiamo la nostra libertà per dimorare nella vittoria di Cristo. Allora il combattimento che siamo chiamati a vivere è superato, è vinto, perché ci uniamo alla grande opera, al grande esorcismo sul mondo del Signore Gesù. Amen. Basta. Perché vi vedo particolarmente provati, non vorrei infierire oltre.
Ma c'era più indemoniato al tempo di Gesù o anche adesso?
Bevo e ti rispondo.
No, c'è qualcuno che vuole intervenire?
Buonasera.
Senta, io ho letto penso quasi tutto Padre Amor e Vangelo per quel poco che però faccio una comparazione e lei mi dica se effettivamente è così. A Gesù veniva facile scacciare i demoni, con una sola operazione lui riusciva. Mentre invece i poveri esorcisti, da quanto diceva Padre Amor, fanno molta più fatica, vero? E ci mettono molto
Anni,
tempo. Ecco, esatto. Questa cosa volevo proprio far
sì, brava,
risaltare.
bella che pone questa domanda. Beh, Gesù è Dio, è immediato, no? Ma la questione, attenzione, ha detto Gesù che i demoni li si scaccia nel suo nome. Il problema non è il povero esorcista, ma è la fede della Chiesa. Più viene meno la fede della Chiesa, più viene meno la potenza esorcistica della Chiesa. E questa cosa qui è proprio evidente, è proprio documentata, cioè è la Chiesa che riceve il mandato da Cristo di continuare in suo nome, ma se la Chiesa non aderisce pienamente a Cristo, se la comunità è indebolita nella fede, se la fede è sempre più annacquata, la potenza del nome di Gesù è la medesima, ma il difetto è proprio nella mia tiepidezza. Per cui Padre Amort fa un'osservazione interessantissima e verissima, che purtroppo è così. Cioè, come mai a liberare una persona indemoniata ci mettiamo così tanto? E per la fatica della persona di inserirsi in un cammino profondo di fede, ma anche per il venir meno di una fede della comunità tutta. Anche perché, la prossima volta parleremo un po' più nel dettaglio del ministero esorcistico, ma attenzione, l'idea fondamentalmente è che gli esorcismi sono affare privato dell'esorcista. Avete mai sentito in una messa domenicale, nei fogliettini della preghiera dei fedeli, che si preghi per le persone oppresse dal demonio? Vuol dire che non ci sono? Avete mai sentito nei foglietti della domenica preghiamo per i migrati, per i clandestini, per questi, per... allo sfinimento alle volte, preghiamo per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, preghiamo per idealizzati, si prega per tutti. Cioè, come mai la comunità cristiana ha dimenticato questo aspetto e questa preghiera? Per gli esorcisti non si prega mai, mai una volta, neanche per sbaglio che avete trovato un'intenzione, preghiamo. No. E poi c'è la grossa fatica. Tante volte, quando avviene anche una persona che inizia un cammino di fede, cioè un cammino di liberazione, la difficoltà più grande che tante io volte trovo è questa: adesso sta persona qui ha bisogno di camminare nella vita nuova, dove la mando a proseguire un cammino di fede? Va al gruppo della parrocchia alla preghiera lunedì, che se queste qui gli viene fuori un rutto, scappano via tutti. E dice, e sta persona qui? E soprattutto, questa persona ha voglia di impegnarsi a fare un cammino di fede? Se io dicessi alle persone, per essere liberata domani mattina devi andare a piedi a Lione, parto ne vanno, se dico comincia ad andare a messa tutti i giorni, c'è una resistenza grande. Per cui è vero che questa potenza che è piena da parte di Cristo trova la resistenza nella nostra mancanza di fede. Singola, ma anche come comunità, ma anche come chiesa. Quando la fede era più viva, dirò di più. In questi anni, è più di 10 anni che faccio l'esorcista, io ho notato una cosa, che non sono diminuite le possessioni, è diminuito il manifestarsi. Si capisce cosa intendo dire? Brava! In un contesto generalizzato di non fede, il diavolo se ne sta più quatto. Quando Gesù entra nella sinagoga, la gente, tanto più c'è un contesto vivo di preghiera, c'è gente che alle volte apprende dell'oppressione che vive proprio quando entra in un cammino più serio di fede. Quante volte capita di persone che avevano oppressioni spirituali, ma finché vivi nella mediocrità lontano dal Signore, il diavolo te la sarà bel tranquillo. È andata a fare un pellegrinaggio a Međugorje, si prega in preparazione al pellegrinaggio, si prega durante il pellegrinaggio, arrivi in Međugorje, che è una città, un paese dove è tutto preghiera dalla mattina alla sera, la persona non ce la fa star lì. Pluf! Esplode. Perché? Perché è entrata in un contesto di fede e il diavolo è costretto a venire allo scoperto. Ma se la fede non c'è, se ne sta quatto. Per cui non sono diminuite queste situazioni qui. È diminuita la fede, per cui se ne sta molto più tranquillo e camuffato. Se capisco anche veri lì.
Altri interventi?
No, non c'è più nessuno. C'è Lelio.
Buonasera. Ecco, stavo pensando a Padre Pio, alcuni santi particolarmente dotati di poteri esorcistici, e sono delle figure molto anomale, perché questi si comportano esattamente come Cristo,
esatto.
Cioè sembrano quasi degli alter ego di Cristo.
E non erano esorcisti, Padre Pio non era esorcista.
E non era esorcista, ma faceva esorcismi potentissimi.
Certo. Caterina da Siena, una donna, una donna, non aveva neanche l'ordine sacro. Era, Caterina da Siena, anche lei era stigmatizzata, come Padre Pio. Per cui, capisci, il livello di unità profonda. Caterina da Siena è quella che diceva gloria al Padre, a te e allo Spirito Santo. Cioè, tanto era profonda l'unione mistica di Caterina da Siena. E dove arrivava Caterina da Siena, dove c'era la presenza del male, il male era scoperto.
Quindi l'atteggiamento di santità di una persona può fare queste cose.
Certo, certo. Perché vedi, la santità...
Non ha bisogno di andare a cercare. È il demonio che si rivela.
Ah, cioè, in che senso tu dici? Cioè, come
questi
dice...
non sono esorcisti, quindi non facevano esorcismi.
Certo.
Lo facevano perché erano indotti, Padre Pio, sappiamo, sì. No? Veniva bastonato da...
Qui c'è un'altra questione che è interessante, che Padre Pio subiva le vessazioni del demonio. Evidentemente non erano oppressioni del demonio colpevoli da Padre Pio. Padre Pio non è che era vessato dal demonio perché era andato a fare le sedute spiritiche o era andato dai maghi, ma quella... come i santi, Caterina da Siena, la beata Miriam Buardi, la piccola araba, Gemma Galgani, Don Bosco, Francesco d'Assisi, cioè questi erano perseguitati. Qui è una possessione di permissione, cioè anzi, entrano nella stessa lotta del Cristo, perché come Cristo fu bersagliato dal demonio, così questi che sono totalmente suoi sono profondamente uniti. Su alcuni santi, San Giovanni Calabria era posseduto, sulla Miriam Buardi si fecero esorcismi, la stigmatizzata di Mese, suor Tomasina Pozzi, qui in Valchiavenna. Per cui, cioè, la cosa interessante è questa, Padre Pio era davvero un'unione così profonda col Cristo che bastava che alzasse la mano piegata, ma questo è quello che noi vediamo dall'esterno. L'offerta che Padre Pio ha fatto di sé è l'offerta di Cristo, perché è un'offerta di immolazione totale quella che Padre Pio ha vissuto. Noi vediamo l'esterno, i segni grandi, ma l'interno è impressionante. Se vi capita di leggere alcune lettere di Padre Pio ai suoi direttori spirituali, al confessore, che aprono un pelino su questo mondo interiore che vive, è qualcosa di sbalorditivo.
Ecco, Paolo, ti ringraziamo di quello che ci hai detto. La prossima volta hai detto che sarà più piccante.
No, non so, c'è da parlare dell'esperienza della più... Come mai, com'è il titolo? Come mai in una diocesi c'è bisogno dell'esorcista? Sì, magari però... si entra un po' più così...
quasi fa paura.
Sì, vengo, porto...
Sì, possiamo chiudere? Preghiamo insieme. Preghiamo per gli esorcisti.
Va bene.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte.
Buonanotte, grazie. Ho provato ma non sono riuscito, mi sa.
Ah, no, è qui.